Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi voglio parlare dell'arte del debug, ovvero sia della ricerca degli errori più assurdi. Perché mi è capitato un bel errore difficile da scovare, quindi ho dovuto seguire un po' tutte gli step che normalmente devono essere seguiti per evitare di impazzire. Allora, quando non funziona un software, non dico intelligenza artificiale, ma un software tradizionale, di quelli che si dice se 1 uguale a 0 non lo eseguirà mai, bisogna avere molto molto metodo. Innanzitutto, quando viene evidenziato il debug, che c'è un problema, il primo passaggio sicuramente è andare a capire se il problema è compatibile con una delle più recenti modifiche. Il più delle volte è proprio una modifica che uno ha effettuato, una delle più recenti modifiche, magari l'hai fatta anche 2 mesi prima, 3 mesi prima, ma è una di quelle più recenti che è la responsabile dell'errore. Quindi se si tiene una cronologia delle modifiche, molti ancora giustamente secondo me utilizzano anche i commenti all'interno del sorgente proprio per tenere traccia di tutte le modifiche che si fanno, oltre a usare GitHub nel caso di codice pubblicato, oppure comunque se è sul proprio server, per tenere traccia complessiva di tutte le modifiche. Fatto questo, se purtroppo l'errore non dipende da una delle più recenti modifiche, quindi uno va a guardare direttamente quali sono i punti perché ne ha tenuto traccia nei commenti o nelle versioni di GitHub, con GitHub, deve riprendere in mano tutto. Riprendere in mano tutto che cosa significa? Significa cominciare a fare le classiche ipotesi. Allora, mettiamo che questa cosa funzioni. Effettivamente ci sono alcune ipotesi in cui funziona questo algoritmo? Uno va a vedere e vede che effettivamente più delle volte l'algoritmo funziona. Ora, dobbiamo fare quindi subito una differenza tra algoritmi che sono in funzione da tantissimi mesi o anni con algoritmi che sono stati sviluppati da poco. Nel caso di algoritmi sviluppati da poco, molto probabilmente il problema sta nell'algoritmo. Nel caso di software che funziona da anni, il più delle volte può essere un nuovo errore lato umano di personalizzazione, configurazione, identificazione di un nuovo oggetto, di un nuovo carrello, di un nuovo, un nuovo prodotto a vendere, che non ha seguito delle valutazioni. E allora, appunto, la cosa migliore è vedere se l'algoritmo funziona nella sua regola normale, il suo comportamento tradizionale, funziona correttamente, fa tutto quello che deve fare. Bene, se lo fa, siamo già avvantaggiati. Possiamo cominciare a capire che l'algoritmo funziona, ma ci sono delle ipotesi di errore che non abbiamo ancora considerato. Oppure, peggio, come succede normalmente, le abbiamo considerate, ma in una ipotesi non abbiamo considerato che potessero comportarsi allo stesso modo. Quindi, che cosa succede sostanzialmente? Che uno prende e comincia a pubblicare un contenuto simile, a sviluppare una situazione simile e vedere come si comporta l'algoritmo. Quando vede che c'è il messaggio di errore, deve cominciare a pensare che non è un problema dell'algoritmo, ma della scritta diversa, del contenuto diverso. E in questo c'è un'analisi molto lunga e noiosa che deriva dall'andare a vedere i dati come sono stati memorizzati in MySQL, oppure se vengono anche mandati via email, andare a vedere che cosa è stato mandato via email per vedere se in quello che si riceve c'è qualche indicazione diversa da quella che vediamo sul sito o su MySQL. Questo perché? Perché quando vediamo una pagina web, e poi con WordPress questo può capitare ancora più facilmente, quello che vediamo non è necessariamente quello che c'è dentro. Per fare un esempio concreto, se io definisco che il tal spettacolo si chiama Cenerentola contro tutti, e scrivo Cenerentola contro Utti, È evidente che io non trovo tutte le prenotazioni dello spettacolo perché l'ho scritto sbagliato. Però se scrivo due spazi Cenerentola contro tutti, quindi Cenerentola due spazi contro tutti, con un solo spazio, quei due spazi sono rilevati in modo diverso dall'ipotesi di scrivere Cenerentola contro tutti, con un solo spazio tra una singola parola. Però sul web vedrò molto probabilmente tutto di fila. Allora, in questo caso, così come anche nella copia via email, dobbiamo andare a vedere se c'è uno o due caratteri con text editor proprio a manina, andare a spulciare l'ago nel pagliaio e vedere se ci sono due caratteri. Non è solo il problema dei due caratteri all'interno della stringa, ma anche di un carattere o più caratteri vuoti, spazi, messi prima o alla fine della stringa. Magari abbiamo previsto di cancellare tutti gli spazi iniziali e finali in tutte le fasi del processo, eccetto in quella che genera il comportamento anomalo. Quindi non ci fa vedere l'elenco delle prenotazioni. Perché? Perché da una parte le prenotazioni vengono registrate correttamente, senza gli spazi all'inizio e alla fine, ma nella visualizzazione in tempo reale invece abbiamo omesso di aggiungere il comando di cancellare gli spazi iniziali e spazi finali. Questo è un'altra di quelle ipotesi. WordPress aggiunge del suo sul fatto che modifica i caratteri con molta facilità. Quindi, per dare un esempio, determinati apici o determinati quote o determinati, sì, soprattutto le parentesi, vengono spesso modificate da WordPress con altri caratteri che possono essere visualizzati ugualmente, ma sono rappresentati in modo diverso, sono memorizzati all'interno del database come un HTML entity, per intenderci. Uno spazio che non deve essere cancellato, e quindi deve essere forzato un carattere spazio effettivo, devo scriverlo con end nbsp punto virgola, non basta fare lo spazio. Voglio fare maggiore, minore, end lt oppure qt punto e virgola. Ecco, questi sono ipotesi in cui io vedo un carattere ma il sorgente ne memorizza un altro. WordPress su questo è abbastanza terribile, soprattutto quando uno utilizza il carattere meno. Se utilizza il carattere meno, WordPress lo espande e lo fa diventare una lineetta orizzontale, non la lineetta bassa, proprio una lineetta orizzontale, e con un altro codice ASCII o ANSI, non mi ricordo qual è, da seguire. Quindi, ecco, il debug, tu dici, ma questa perché non funziona, che ha sempre funzionato tante volte? Perché è importantissimo andare a ripercorrere il flusso del dato. Questo ha un vantaggio straordinario, perché nel vedere il flusso del dato là dove viene sbagliato, magari in un modo nuovo dopo tanti anni, ti consente di effettuare una di quelle attività all'interno dello sviluppo software più utili, quella del migliorare il processo. E allora, parlando con l'interessato, si può scoprire che si può rispiegare il processo che non è andato e che andava messo a posto e sentire lui che altri problemi ha. Guardate, tipicamente quando viene rilevato un bug e poi viene risolto, la conversazione finale col cliente è uno di quei momenti fantastici per andare a scoprire quali altri problemi ha il cliente, perché gliene hai già risolto uno e improvvisamente viene fuori, guarda, no, però questa cosa, io ho quest'altro problema. E in quell'occasione voi siete già freschi di aver ripassato il flusso di funzionamento dell'algoritmo probabilmente potete già individuare una soluzione ideale, rapida, a un grosso problema del cliente che non vi rappresentava. Quindi il suggerimento è viva il debug, viva i bug e viva il debug, ma soprattutto poi in quell'ottica del far vedere, guardate, guarda, abbiamo risolto ancora questo problema, ma tu ne hai un altro che ancora non mi avevi detto, e questo invece è un problema, vorrei dire, seriale, cioè ce l'hai tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, ogni volta che c'è uno spettacolo, ogni volta che c'è una vendita. E quindi questo è il classico, il tipico momento per andare a scoprire che il cliente sta investendo in un'altra, sta investendo in un certo modo sul tuo software e non sapeva che poteva chiedergli qualcosa di più. Questo poi è sempre, si affianca invece a quel controllo che però viene fatto una volta ogni tanto con un nuovo cliente, dice guarda, ho il mio sito, dagli un'occhiata tu, voglio sapere se è a posto con l'e-commerce, con la privacy, con tutte le altre normative, diritto d'autore, eccetera, eccetera, dagli un'occhiata e via di seguito. Nell'ultimo caso è stato fantastico perché conosco bene l'azienda, che è già cliente mia per altre situazioni, ma mi ha chiesto di guardare un suo altro sito. In quell'altro sito praticamente non c'era scritto, si erano dimenticati di scrivere tutto perché si erano accordati, avevano iniziato a lavorare bene insieme, sono soci, e però si sono dimenticati di scrivere tutto quello che andava messo di base sul sito, e quindi gli ho detto va bene, ok, ho capito che non siete un'azienda, siete due amici che vi siete stretti la mano. Come no, ci abbiamo un'azienda da 5 anni, come fai a non saperlo? Faccio, lo so che ce l'avete, ho fatto anche un controllo alla Camera di Commercio, ho controllato presso tutti gli altri registri, ho controllato il dominio, chi l'aveva registrato e via di seguito. L'unico problema è che sul sito vi siete dimenticati di scriverlo, quindi sembra solamente che siete voi due con delle grosse professionalità che avete fatto dei prodotti fantastici venduti a delle multinazionali, ma vi siete dimenticati di dire siete un'azienda. Ma non solo, anche sui social, perché i miei controlli poi vanno a finire anche sui social per andare a integrare tutte le informazioni e trovare tutto ciò che non è omogeneo. E attenzione, purtroppo questa è una delle cose che il garante fa spesso per controllare quello che si sta facendo online e trovare un motivo per correggere dei comportamenti sbagliati. Quindi, caffè20.it/membri, oggi abbiamo parlato del debug, che parlando soprattutto di WordPress, quindi questo episodio finisce anche tra i podcast pubblicati, tra gli episodi pubblicati su wpkit.it, WP come WordPress. Un caro saluto a tutti, ricordatevi l'area membri, caffè20.it/membri, 30 giorni gratis e poi da 3 o 4 euro al mese da gennaio, probabilmente. Caffè 2.0. Alla prossima!